Vogliamo riprendere la lettura in Primo Pietro, capitolo 4, il versetto 7. Primo Pietro 4, il versetto 7. Alleluia. La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Siate ospitali gli uni verso gli altri, senza mormorare. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il carisma che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Preparando questa parola pensavo di meditare tutti questi versetti, ma approfondendo vari aspetti di quanto è scritto, ho detto, ma qui sono 4 o 5 meditazioni. Ogni riga è ricca di contenuto. La mia preghiera è che questa parola possa essere di benedizione a noi mentre l'ascoltiamo, ma ancora di più, e lo dico mentre gioisco per la casa di riposo che abbiamo visitato ieri, che sia di benedizione a molte altre persone, che sia una gioia per Dio l'attuazione che di quanto leggiamo e che sia un motivo di gioia per molte persone che non sono in mezzo a noi oggi perché non credono in Dio. Ho gioito in modo particolare per ieri perché erano anni che cercavamo di entrare in quella casa di riposo e gloria a Dio, finalmente le porte si sono aperte. Abbiamo avuto dei fratelli lì dentro, ci ricordiamo alcuni di Leonardo e Giambattista, che erano ricoverati tutti e due lì. Grazie a Dio che abbiamo potuto portare la parola in questi giorni, lasciando il calendario pure. La fine di tutte le cose è vicina. Pietro ha scritto questa lettera pochi anni prima della distruzione di Gerusalemme. Il clima politico era già rovente, c'erano minacce da tutte le parti, c'era colmo dei colmi, quasi una catena di persecuzioni, perché i romani ce l'avevano con gli ebrei ce l'avevano con i cristiani. Gloria a Dio, i cristiani non ce l'avevano con nessuno, ma grazie anche al fatto che i cristiani hanno subito una grave persecuzione, sono fuggiti da Gerusalemme, sono andati in tutto il mondo, che ha portato anche un bel frutto, perché un cristiano che è cacciato in qualsiasi posto, cosa fa? Predica il Vangelo, testimonia, vive per Cristo, vive come Cristo. E abbiamo visto anche una grande crescita nella prima chiesa del primo secolo, grazie anche alla persecuzione. Di lì a poco, Gerusalemme, assieme al Tempio e tutti i palazzi di Gerusalemme, sarebbero stati distrutti. Neanche una pietra, come aveva annunciato Gesù, è rimasta in piedi. E quando dunque Pietro dice la fine di tutte le cose è vicina, lo diceva con un vero sentimento, convinto che i segni dei tempi indicavano questo fatto. Noi oggi possiamo dire che era riferita questa parola ai suoi tempi. Tenete duro perché la fine è vicina. Certamente non avevano un'idea chiara, precisa, se non per i segni, di quando Gesù sarebbe tornato. Certamente una ricchezza della Chiesa stava anche in questo, che aspettavano il ritorno imminente di Gesù. L'avevano visto umiliato, schiaffeggiato, infine crocifisso. L'avevano visto portare il titolo di figlio dell'uomo, l'avevano perfino visto identificarsi con l'uomo peccatore, sottomettendosi anche al battesimo di Giovanni, presentandosi lì, identificandosi, gloria a Dio, con noi in quel battesimo, non perché aveva bisogno lui, ma per identificarsi con noi. Come Giovanni ha detto, ma no, sei tu che devi battezzare me, ha protestato Giovanni. Ma Gesù ha detto, no, le cose devono andare così. Però se avevano visto Gesù nella sua umiltà, se l'avevano visto come agnello di Dio, venuto sulla terra per morire, si aspettavano di vedere di lì a poco il ritorno del Gesù leone, il leone di Giuda che doveva manifestarsi come la maestà del cielo, il re dei re, colui che è al di sopra di tutte le cose. Una terza applicazione, oltre diciamo alla situazione contingente lì in Israele in quel periodo, oltre al ritorno di Gesù, e credo che questo è importante anche per noi. Stai soffrendo, hai un problema. Ci sono due cose da fare. Uno è disperarsi, rinunciare a tutto, oppure dire Dio è con me. Dio è con me in questa prova e ne uscirò perché Dio ha un piano per me. I miei piani possono saltare, i miei piani salteranno senz'altro che avevo tutto programmato, però i piani di Dio si realizzeranno. Dunque siamo fedeli fino alla fine. Vi porto una bellissima testimonianza che Joyce, mia figlia, mi ha detto in segreto. Mi perdonerà, credo se lo dico pubblicamente. Il Signore le ha messo in cuore una parola. Scegli la vita da dare ad una persona che frequentava la Chiesa ma non aveva preso una decisione completa di seguire Cristo, non si era consacrato totalmente a Dio. Aveva questa parola, scegli la vita. Joyce, in ubbidienza, va da questa persona e dice, scegli la vita. Questa persona poi è scoppiato in lacrime ed è venuto fuori che tramite internet, che ti permette di fare tutto, si era procurato del veleno fatto appositamente per chi voleva togliersi la vita in modo indolore. Aveva già deciso di mettere fine a tutto. Gloria a Dio. Dio ha suscitato un suo servo per portare una parola e grazie a Dio. Non subito quella persona poi ha eliminato questo veleno. No, non voglio più, voglio vivere. Ha scelto la vita. Perché Dio ha un piano per noi e la nostra vita non è limitata a questi anni che stiamo qua. Ieri sera stavo pensando di usare questa parete. Volevo mettere una cosa grande così, per me è grande, lo vedo e voi non lo vedete tanto, e metterlo lì nell'angolino, proprio lì, chiedendovi, non ho avuto tempo di farlo, ma lo farò un'altra volta. Per dire, ecco, questo rappresenta la nostra vita, e questa parete tutta rappresenta l'eternità. Ma bisognerebbe andare fino in fondo a questa parete, anche in fondo a quella parete. Cos'è quel piccolo segno là? È la nostra vita, che dura così poco. Però dobbiamo tenere presenti che le scelte che facciamo in quell'attimo di tempo, che è l'arco della nostra vita, determina la qualità del resto dell'eternità. È un'illustrazione impropria in quanto inizia lì, ma l'eternità non ha fine. Bisognerebbe continuare a fare il giro dei locali. Questa è l'eternità, ma quel segno lì è la nostra vita. Vogliamo afferrare questa verità. La fine di tutte le cose è vicina. Diventa disperata la persona che sa che non c'è uscita da quel problema. Non c'è via d'uscita. Noi come credenti sappiamo, anche quando siamo nelle difficoltà più gravi, c'è la fine. Perché Dio ha detto la fine di tutte le cose è vicina. Noi supereremo quel problema, avremo una testimonianza a gloria di Dio, perché dicevo ad un fratello l'altro giorno, quante testimonianze sono venute fuori da cose belle? C'è qualcuno. Però le testimonianze più toccanti sono quelle che vengono fuori da tempi di prova. Quando si rinuncia quasi alla vita, quando si rinuncia a tutto quello che c'è sulla terra, anche perché ce lo stanno togliendo. Ma poi vediamo che dando tutto a Dio, mettendo tutto nelle mani del Signore, Egli ci restituisce il tutto, arricchito dalla sua presenza, dal profumo del suo tocco, dal profumo suave della sua presenza anche in quella cosa. E alla fine abbiamo una testimonianza gloriosa. Permettetemi di dire che questi giorni ho letto un po' in Ebrei, e lì è scritto che il sommo sacerdote, quando entrava nel Tempio e nel luogo santo, doveva portare dei sacrifici e delle offerte. La mia meditazione è stata questa, come poi viene sviluppato in Ebrei. E Gesù, presentandosi davanti al Padre, ha portato il sacrificio supremo, perché ha dato se stesso come prezzo di riscatto per noi, il sacrificio che ha offerto e rappresentato anche dal suo nome, l'agnello di Dio, agnello di Dio. E l'offerta libera, il dono, una traduzione ha parlato di doni. Quale dono ha portato Gesù? È l'usanza tante volte quando si viaggia di portare dei regali. Quale regalo? Non mi piace tanto questa parola, ma ha portato Gesù dopo essere stato sulla terra, quando è tornato dal viaggio sulla terra, è tornato in cielo. Quale dono ha portato al Padre? Sapete che mi ha entusiasmato il pensiero che il dono che Dio ha portato, che Gesù ha portato davanti al Padre, lo siamo noi, ha portato noi davanti al Padre. Padre, ti porto Gianni, ti porto Elisa, ti porto Mercy, ti porto Jessica, ti porto Renato, ti porto, chi abbiamo là in fondo? Timmy, Giancarlo, Mattia. Questo è il dono, il regalo che il Padre ha ricevuto da Gesù dopo che è stato sulla terra. Fratelli, perseveriamo, teniamo duro, perché Gesù sta incartando il regalo adesso, lo sta preparando per portarlo davanti al Padre. Anche per questo, fratelli, vogliamo santificarci. Perché un regalo rotto, ogni tanto lo riceviamo, però qualche volta è gradito, sì, ma sì, va bene lo stesso, tipo ho ricevuto una volta un piccolo cane, bellissimo, che, solo con 3 piedi però. Boh, fa niente, dai, sta in piedi lo stesso, basta. Oh, noi vogliamo offrire a Dio, vogliamo essere per Dio un'offerta perfetta, immacolata. E Dio opererà per questo. Teniamo duro, perseveriamo nella fede. Ed è scritto poi, siate dunque moderati e sobri nel dedicarvi alla preghiera. La preghiera che è comunione con Dio. La preghiera. Quante ore al giorno di preghiera ci vogliono? Sparatemi un numero. Giusto, il fratello, qualcuno più giovane me lo sa dire. Quante ore di preghiera al giorno ci vogliono? Fratello Renato, dillo forte, va? 24 ore di comunione. Voi che amate i vostri figli, voi che amate la vostra moglie, vi bastano 3 ore al giorno? Vi bastano 6 ore? Oh, qualcuno ha detto sì, mi basta. Oh, l'amore vuol dire che vogliamo stare per sempre con la persona. La preghiera è comunione con Dio. La preghiera non è soltanto un parlare, Signore, dammi questo, cioè, ma perché ho parlato proprio del dammi? Signore, non è l'espressione di un richiesto o di un sentimento, è stare in comunione con Dio. E stare alla sua presenza anche in silenzio, per sentire la sua voce mentre parla, perché anche questa è la preghiera. La preghiera non è un monologo, la preghiera esige degli spazi. La parola dice, proprio riguardo alla parola, meditate sulla parola, fermatevi su una frase, una parola, meditate sulla parola Padre, meditate sulla parola Grazia, meditate, soffermatevi sul nome di Dio, Agnello di Dio. La preghiera esige che stiamo, la preghiera vera, che non sia quel famoso elenco della spesa, che non sia un continuo dammi, 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 una preghiera fatta in un momento critico. La preghiera vera dura 24 ore al giorno, perché è una questione di comunione con Dio. È lo specchio di un rapporto che abbiamo con Lui, la relazione che c'è fra noi e Dio, fra Dio e noi. Siate dunque moderati, sobri, per dedicarvi alla preghiera. Anche qui, perché c'è questa doppia condizione, moderati e sobri? Perché le passioni, ieri abbiamo sentito una cosa che mi ha fatto un po' ridere, ma un po' riflettere, che Paolo ha scritto a Timoteo, fuggite le passioni giovanili. E il fratello Specchi, che ha portato lo studio, fa, ma ricordatevi voi pastori, come anche voi consiglieri, che le passioni giovanili non sono soltanto dei giovani, sono anche per persone della vostra età, della nostra età. Se siamo presi da passioni che non sono secondo Dio, se ci affanniamo per le cose di questa terra, se non siamo moderati nei nostri modi, e parlo del mangiare, del bere, del vestire, della casa da costruire, tutto quello che riguarda la nostra vita, è bene che ci sia la modestia, che siamo moderati nelle nostre scelte, proprio perché lo Spirito possa vivere, ma bene in noi, anche mentre ci impegniamo nelle cose più svariate, sobri. Perché cosa succede? Domani è una giornata difficile, domani mi vogliono licenziare, mi vogliono promuovere, mi vogliono ridurre lo stipendio, ho una visita dal medico e come è successo a me una volta, poi che hanno detto Alda, venga domani per ritirare i risultati, ma venga col suo marito. Poi non era niente. Sì, sì, l'ho detto così perché sempre ho piacere di parlare con tutti e due, ma non c'era niente, grazie a Dio, tutto a posto. Oh, possiamo avere domani una crisi, l'ombra di una crisi, le previsioni sono brutte, piove domani. Però se siamo moderati e sobri al punto che riusciamo a stare con Dio, e entrare poi in quella situazione, in comunione con Dio, Lui viene con me per il colloquio di lavoro. Lui viene con me quando vado a fare una visita. Lui viene con me quando subisco un intervento chirurgico. Lui viene con me quando vengo convocato dal mio datore di lavoro. Oh, così siamo più che vincitori. Perché camminiamo con Dio e quando c'è questa comunione costante, intima con Dio, chi ci può fare del male? I bambini non alzano la mano per prendere quello dei genitori, ma automaticamente, cioè non ci sono cose che fanno spavento. Tante volte i bambini, anche piccoli, ci scappano di mano, ma poi arriva magari un cane grosso. E pensate che, avete mai pensato ad un cane, lupo, alto 2 metri? Oh, i bambini la vedono tutti i giorni in quanto vedono cani più alti di loro, con i denti così. Oh, spavento, però alzano la mano. C'è il papà, posso dirlo, c'è il nonno. E non si ha più paura del cane più grande. E così anche noi, la preghiera deve essere un stare mano nella mano con nostro Dio. Perché se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Gesù è con noi, l'ha detto già il fratello Renato, Dio, Gesù è con noi, ma non è con noi. Abbiamo questo, Gesù ha detto, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente, ma non è con noi, ma è con noi. Nel senso che stendiamo la mano, qual è la mano che viene stesa poi verso di noi? Non è quella proprio di Gesù, però questa presenza è per mezzo della preghiera. E so che posso aggiungere, è per mezzo anche, quando il Signore ce la mette nel cuore, per mezzo della preghiera con il digiuno. Quando diciamo non mi interessa né il mangiare, né le attività normali, né i risultati delle partite o altre cose simili, voglio dedicarmi totalmente alla ricerca della presenza del Signore con la preghiera. Quando siamo così, nulla ci spaventa, però dobbiamo avere questa qualità di vita, moderati e sobri per quanto riguarda la vita, per dedicarvi alla preghiera. Nell'affanno è difficile pregare, nello spavento, nelle preoccupazioni è difficile. Dunque vogliamo accompagnare la nostra vita di preghiera da queste cose, la moderazione e la sobrietà. E soprattutto, abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Ho voluto anche vedere il significato di questo qua, visto che non si capisce bene come l'amore copre una gran moltitudine di peccati. E ci pensavo anche stanotte, pensavo a 2 giovani, li chiamo avanti, Mattia e Santosh, volevo chiamarli avanti. Perché qualcuno ha sofferto a causa di Mattia, ha peccato contro alcuni di noi. Allora chiamavo avanti Mattia e Santosh. Mattia vi ha fatto del male? Alzate bene la mano. Una decina di persone. Santosh, vieni e dai 10 schiaffi a Mattia. Lo facciamo? Avete capito o lo facciamo? Basta così? Lo facciamo? Però ho immaginato questo qua. Chi prendo? Robby. So che Mattia ha fatto molto male a Robby questa settimana, l'ho insultato. Santosh, un altro schiaffo, pronto a dargli uno schiaffo. Però Robby si alzerebbe per dire no, no, gli perdono tutto. Non mi ha dato uno schiaffo e quello che mi ha dato me lo meritavo, dovevi darmi due. Non dargli nessuno schiaffo. Va bene, allora Santosh niente. Mattia ti è andato bene, però ci sono altri 9, ma uno per uno, no, no, guarda, no, no, so che mi ha rubato dei soldi, so che non è venuto quando doveva venire, so che alla fine quanti schiaffi? Nessuno. Non perché è buono lui, perché li meriterebbe. Scusami, Mattia. Quando faremo i prossimi battesimi, scelgo altri nomi per vedere se erano pronti veramente per il battesimo. L'amore copre una moltitudine, gran quantità, come abbiamo qui, di peccati. Giacomo pure riprende questo tema. Non so, anzi, so che questo non è il quadro completo, no, questa non è una spiegazione esauriente di questa frase, però so che è contenuto qui, in questo qua. Se noi amiamo le persone, amiamo Mattia, per dire, chi ama Mattia? Oh, amen, sono 6 persone, gloria a Dio Mattia. Oh, anche la nostra presenza davanti al Signore, anche il nostro comparire alla sua presenza sarà diverso. Sulla terra si può sporgere denuncia, si può querelare una persona, ma esiste anche la possibilità, in molti casi, di ritirare poi quella denuncia. E poi è come se niente ci fosse. Vogliamo, fratelli, anche nei rapporti che abbiamo fra di noi, amarci. Mi piace quando la parola usa questi rafforzativi, perché Pietro poteva scrivere abbiate amore gli uni per gli altri. Io ho chiesto prima, quanti amano Mattia? Alzate bene la mano. Amen. Oh, Mattia, sei incoraggiato. È un debito che con le persone che hanno alzato la mano. Però vi faccio un'altra domanda che potrebbe essere imbarazzante. Ragazzi, non alzate la mano. Voi siete esonerati da rispondere a queste domande. Se no Jessica fa... Quanti amano, secondo questa parola, un amore intenso per Mattia? Oh! Ai ai ai! Notate la differenza? E quale amore caratterizza la Chiesa del Signore? Ecco la crisi di Pietro. Mi ami, ma sai che ti voglio bene. Gesù stava chiedendo una cosa simile, mi ami? Sì, mi ami con un amore intenso. Ah, non so rispondere, però ciò che caratterizza la vera Chiesa del Signore è questo amore intenso. Amen? Mattia, quanti debiti che hai, che deve corrispondere, l'amore manifestato qua. Gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Ripeto che non so come funziona, non so darvi una spiegazione, ma so che questo fa parte di quello che è scritto, che se noi amiamo Mattia, Giancarlo, Michela, Robby, tutti quanti, questo amore copre una gran quantità di peccati. E l'offerta che possiamo poi offrire al Padre, che Gesù offrirà al Padre, sarà ancora più ricca. Siate ospitali gli uni verso gli altri, senza mormorare. Uno che è ospitale, ma dicendo uffa, Dio dice stai a casa tua e chiudi la porta e non stare a invitare nessuno. Che fra l'altro, ho letto una cosa scientifica sul giornale l'altro giorno. che l'avevo già detto più volte, che ho avuto la conferma scientifica l'altro giorno, il caffè servito con amore, è un fatto scientifico adesso, l'ho letto, l'amore servito, cioè il caffè servito con amore è obiettivamente, fra virgolette, più buono che non quello là dicendo to un caffè. Hanno dimostrato perché la cucina della mamma è la cucina migliore del mondo, nessuno capisce come mia mamma. Perché? Perché nessuno mi vuole bene come mia mamma. E tutti i cibi serviti con amore vengono conditi dall'amore e si gusta molto di più le cose. Siate ospitali mormorando. Non torneranno neanche a casa vostra, perché il cibo non è buono a casa vostra. Siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare. Amiamo il servizio anche degli anziani, come ha detto il fratello Beppino. Il servizio deve essere fatto con gioia, con entusiasmo. Se vogliamo usare il termine debito, per saldare un debito. Io so, per il bene che ho ricevuto da questa chiesa, se io la servo, è perché anche ho tanti debiti nei vostri confronti, debiti di premura, di amore, di pazienza, di perdono. Vogliamo operare senza mormorare. E chiudo con un pensiero, purtroppo non possiamo meditare tutto il brano come tenevo, perché c'è un punto importante che mi ha colpito tanto ieri sera. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il carisma che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri. Non avevo programmato, ma ieri sera mi ha tanto colpito questo qua. Chi vuole servire il Signore qua? Alzate la mano, per bene. Oh! Signore, hai bisogno di qualcosa? Rileggiamo. Versetto 8. Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri. Versetto 9. Siate ospitali gli uni verso gli altri. Versetto 10. Lo metta a servizio degli altri. Sapete che è scritto che chi non ama il fratello non ama neanche Dio? Perché l'amore di Dio, è vero, lo possiamo manifestare in un momento mistico anche, in un momento di grande trasporto, in un momento di adorazione, e lo dobbiamo fare. Però l'amore si concretizza con questa frase, gli uni gli altri. Lo mette a servizio degli altri. Hai qualcosa? Sii buon amministratore di quello che hai. E quello che hai ricevuto lo devi mettere a servizio degli altri. Chi vuole amare Dio, chi vuole servire Dio, deve servire Carmen. E Maria Rosa, e Patrizia, e Franco, e Giulietta, e Lindy, vorrei fare il giro di tutta la Chiesa. Chi è più importante di loro? Le persone presenti di cui non conosco il nome, le persone nuove in mezzo a noi. Se vi do questo compito. Finito il culto, abbracciate tutti, ma un abbraccio speciale per le persone che non avete mai visto prima. Un abbraccio anche forte. Come si chiama lui? Renato. Juliet, chi hai dietro di te? Come si chiamano? Allora, dopo hai il doppio compito di un abbraccio forte e di chiedere il nome, le impari e preghi anche per loro. E se non ci sono domenica prossima, li telefoni per dire, oh, dove siete? Che abbiamo sentito la vostra mancanza. Amate Dio, amate le persone nuove. Io sono entusiasta per vari momenti di incontro. anche della nostra chiesa, perché ci sono persone, anche Cividale, che non conosco. Sono quasi membri della comunità, ma non li conosco. Vengono fedelmente lì. E gloria a Dio, abbiamo visto in varie parti del Friuli dei focolai nuovi che si stanno accendendo. E qualcuno mi ha chiesto ieri se c'è un luogo di preghiera in centro di Udine. Perché c'è un gruppo di persone che vogliono incontrarsi per la preghiera. E gloria a Dio. Conosco una sola persona di questo gruppo. Però amando chi non è ancora dei nostri, quelle persone che fratello Roberto ieri ha definito così bene, dei pagani non credenti. Oh, usiamo un linguaggio anche che ci responsabilizza. Perché se si dice c'è una persona antipatica, boh, non abbiamo nessun dovere, ma se diciamo una persona perduta, abbiamo una responsabilità grande nei loro confronti di presentare loro il Vangelo. Vogliamo, fratelli, imparare queste cose a gloria del Signore. Dio ci darà la forza di fare ciò che ci chiede di fare. Dio darà il frutto da quello che ci chiama a fare. Stiamo davanti a Dio, anche in questo momento, mentre parlo io, è giusto che io dica un orecchio verso di me, l'altro orecchio verso l'alto, per ricevere ciò che... quella parola particolare che Dio vuole rivelare a ciascuno, perché Dio è nostro Padre e fra poco tutti noi compariremo davanti a Lui per l'efficacia del sacrificio fatto da Gesù. Amen.